La misa boa!
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 Parlemo fia de nantri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
alla buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.
Ho sentito dire qualche volta che non tutti i cibi sono uguali. È detta in lingua polesana, che è mangiare, mangiaretto e mangiaron.
E mangiarino.
Un saluto da Nazareno, Arnaldo e Adriano.
Ciao a tutti.
Buongiorno a tutti.
Ciao a tutte e ciao a tutti.
Parliamo oggi di cibo. Parliamo di cibo che non è solo un nutrimento, è anche e soprattutto un nutrimento, ma è anche una cultura, una tradizione, un gusto, un piacere, un modo di stare al mondo, un modo di relazionarsi anche con gli altri e ha a che vedere anche proprio con il territorio, perché il cibo viene dal territorio e forma anche la persona. E quindi conoscere
pan e companadego.
Pan e companadego, conoscere i nostri cibi, i cibi del territorio è importante, conoscere le
la
origini.
La nostra civiltà contadina legata al cibo, soprattutto, vero?
Sì,
Adriano.
E naturalmente anche in Polesine si mangiava.
Sì.
Meno male.
E bisogna però pensare a come si mangiava
e
cosa si mangiava, perché è vero che il nutrimento è comune a tutti gli umani, però ci sono nutrimenti e nutrimenti, ci sono cibi e cibi. Ogni regione, ogni luogo, ogni stato, ogni comunità ha le sue abitudini nei cibi.
E vorrei anche specificare ancora di più: lo stesso cibo fatto da una persona piuttosto che da un'altra cambia.
Certo.
In ogni famiglia lo stesso cibo, la stessa ricetta viene fatta in modi diversi.
Sì, io vorrei invece riferirmi al periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Ecco, perché i Polesini in particolare, ecco, quel periodo precedente alla Seconda Guerra Mondiale si conservò per secoli indietro quasi intatto, alla stessa maniera. Ecco, e i prodotti alimentari variarono a secondo delle stagioni e a secondo delle culture che venivano introdotte via via in Polesine nel passato. Perché parlare dell'alimentazione dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecco, diciamo che la maniera di alimentarsi dell'umanità, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si andò, specialmente in particolare nel mondo occidentale, e si andò abbastanza omogeneizzando con l'introduzione dei nuovi cibi, delle confezioni, della lavorazione dei cibi da parte dell'industria, dalla produzione di cibi preconfezionati, e si perse
un prodotto casareccio, diciamo.
E si perse quell'abitudine di cercare prima di tutto i prodotti alimentari e di confezionarli direttamente.
Tutto questo all'interno di un fenomeno ancora più grande, perché lo stile di vita è cambiato dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, quindi anche le case, il vestirsi, no?
Sì, ma pensate a una cosa solo, che l'umanità è andata alla velocità del cavallo fino agli inizi del Novecento.
Esatto.
E quindi era più lungo il tempo. Oggi consumiamo il tempo noi. In passato invece il tempo era tempo. E le stagioni erano stagioni. E i luoghi dell'alimentazione erano luoghi dell'alimentazione. Erano usi e costumi che si ripetevano quasi intatti dal tempo di Roma, direi addirittura, fino ai fino alla seconda guerra mondiale.
Guarda, è bellissimo quello che ci stai dicendo, perché è molto evidente e al tempo stesso non ci abbiamo pensato mai a sufficienza.
La base alimentare di quest'epoca cos'era? Era il pane. Uh-huh. Era il pane
fatto in casa.
Ma soprattutto fatto in casa, perché non c'erano mica i forni pubblici, non c'erano mica i sacchetti di pane preconfezionato.
Magari c'erano delle famiglie che condividevano il forno.
Ma il pane veniva fatto con veniva cotto nel forno a fuoco in genere, tutti quanti facevano il forno a fuoco, il pane si cuoceva nel forno a fuoco, ma si cuocevano delle farine ricavate da diversi granaglie. L'altro elemento che bisogna ancora adesso, l'umanità si nutre di semi.
È vero.
Tutto quello che adoperiamo per l'alimentazione
sono semi,
quindi dipende dall'agricoltura, dipende dal... Adesso fanno la carne sintetica, ma che carne è? È carne chimica. E per cui qualcuno addirittura rifiuta di pensare di mangiare della carne chimica. Anche se poi è prodotta facendo lavorando sulle cellule animali e quindi dare questa apparenza di carne veramente. E la carne, una volta si viveva di caccia, di pesca,
di raccolta
e di quello che facevano, di raccolta. Quando l'umanità era nomade andava a caccia e pesca, quando invece l'umanità diventa stanziale diventa agricola, l'uomo diventa agricoltore e comincia a coltivare le granaglie.
Una grande rivoluzione nell'umanità, questa dell'agricoltura.
Parliamo di cose preistoriche.
Migliaia di anni.
Che si è ripetuta poi, questa abitudine si è ripetuta per secoli, fino ai tempi più recenti.
Praticamente.
Ai tempi più recenti. Ecco. E si viveva di pane, e si viveva di pane solo. Le proteine, i romani le trovavano nei semi, nelle fave, ad esempio. E nelle carni della caccia, insomma, ecco, nel pesce, negli animali che cacciavano.
Ma c'era qualche pollaio?
Pollaio c'è sempre stato, sempre. E perché è un prodotto dell'agricoltura anche il pollaio.
Certo.
La caratteristica dell'alimentazione polesana in particolare e primitiva, precedente alle grandi guerre, ecco, era quella, un principio gravissimo e rispettabilissimo, era quello del riciclaggio. Non si buttava mai niente. Io lo chiamo il periodo della parsimonia. Il periodo della parsimonia è il periodo in cui la donna di casa stava in casa a confezionare cibo e quello che avanzava di cibo non veniva buttato via come oggi. Oggi si buttano via miliardi di valore di cibo che potrebbe essere riciclato. Ma il pan vecchio, ad esempio, oggi si butta via, si butta nella immondizia, si dà... E veniva riciclato il pan vecchio. Pan vecchio, il contadino non ha mai buttato via un pezzo di pane, anche se era stantio, anche se era vecchio, perché veniva riciclato, diventava uno dei cibi che era più popolare in Polesia era la panadella, che era del pane vecchio avanzato che veniva bagnato in una specie di brodo vegetale, oggi si chiama pomposamente, ma era brodo ricavato dalla bollitura di erbe varie. Ecco. E veniva fatta la panà.
Allora da questo cibo è nato anche quel modo di dire, forse un proverbio si potrebbe dire, miseria, voto panà.
Miseria, voto panà, certo.
Da tanto povero che era questo
la
cibo.
La fame era il fenomeno principale nei contadini dei secoli passati. Ed era una affannosa ricerca continua ricerca del cibo, del cibo, e tutto era in funzione del cibo. E quando si aveva del cibo si cercava di farlo durare il più possibile, e quando avanzava veniva riciclato, non veniva mai buttato via.
Ci diceva sempre mettere insieme il pranzo con la cena, allora se si poteva chiamare pranzo o cena.
Ma diciamo sì, ecco, sono termini recenti, perché li abbiamo imparati dai menù dei grandi alberghi. Adesso sto pranzo, sta cena, la colazione, il breakfast, si dice adesso, no?
L'aperitivo, ecco, il digestivo,
ma la pericena, la merenda, eccetera.
Era quando andava bene, il contadino mangiava pane e latte alla mattina, pane e latte a mezzogiorno, pane e latte a sera, ed era pane e latte e basta, con panadego. Noi con companadico in dialetto intendiamo il contorno di carne, o potrebbe essere di pollo, potrebbe essere di mucca, potrebbe essere di qualsiasi lepre, di qualsiasi altro animale. Il companadico è quello che accompagnava il pane. Difatti si mangia con il pane, con panadico.
Ecco,
si mangia col pane. E difatti sul libro c'è scritto con la N, non con la M.
Stiamo parlando del tuo libro,
sì,
no?
Sì.
Pan e companadego.
Ecco, ed era un pan con altro. Il pane con altro.
Con qualcos'altro.
Con qualcos'altro, cioè, capito? Ecco, ed era importante questo qui.
Vorrei dire che questo libro non è un libro di ricette di cucina, anche se ce ne sono, ma pretende qualcosa di più, pretende di raccontare un po' come si viveva.
Infatti lo scopo mio era quello di raccontare le vicende dell'alimentazione della povera gente, ma anche della gente più ricca, più benestante dell'epoca, perché anche non c'era abbondanza di cibo come abbiamo oggi. Ecco, che possiamo rifiutare e buttare via miliardi, come ho detto, di cose. Era anche a quell'epoca, il benestante, che era il padrone delle terre, magari era il proprietario terriero, magari il veneziano che veniva qui a conquistare le terre, a possedere le terre nostre e a far coltivare le terre. Ecco, e anche lui condivideva questa realtà di scarsità di cibo, e che si manifestava magari anche con violenza a volte, perché il padrone prima si accontentava lui, e poi se c'era, se avanzava, si accontentavano gli altri. Ecco, tanto è vero che nel pane, ad esempio, nel pane, il pane riservato al Signore, il pan da siori, era il pane bianco appena uscito del forno. Mentre l'altro pane, quello più rosso, ricco di crusca, ricco di altri elementi, il cosiddetto pan moro,
meno raffinato.
Ecco, meno raffinato, che adesso nei forni si paga di più, perché si chiama pane integrale.
Esatto.
In verità è il pane che non era confezionato con delle farine che contenevano ancora crusca, ancora altri elementi, eccetera, che oggi industrialmente vengono raffinati, o vengono, e si chiama il pan moro, che era il pan da biava, da bocche da biava. E le bocche da biava era il contadino, era il bracciante, era il bovaio, era la famiglia che viveva nell'azienda, eccetera.
Cosa vuol dire biava?
La biada.
Ah, biada.
La biada. Okay. Ecco, quindi si chiama biada, e beh, la biada era il cibo che si dava agli animali.
Gli animali.
E quindi il cibo più scarso di qualità, il pan moro, il pan cosiddetto integrale, oggi lo chiamiamo, no? Veniva riservato soltanto alla gente meno abbiente, più in difficoltà, più povera, eccetera, mentre il pane che usciva, quello bianco, ecco, che usciva dal forno caldo, ecco, veniva riservato, era per la bocca da sioni. Ecco, il pane si confezionava con la segala, ad esempio. la segala, il seme di segalo fu lavorato molto, e si mangiava il pane di segala anche al tempo di Roma. Sì, c'era l'orzo, c'era il cos'è,
la segala è un cereale povero.
Sì, un cereale povero.
Viene poco utilizzato in America, è simbolo di whisky. La segala serve al whisky.
Si ricava la birra, whisky, birre, e si distilla, e si fa queste cose. Però era il pane povero della gente, questo qua. Perché il grano, Roma coltivava il grano, specialmente il grano che veniva dalla Sicilia. Difatti la Sicilia era considerato il granaio dell'impero. E dopo, più recentemente, quando cominciarono le bonifiche in Polesine, cominciarono anche a essere sfruttate le terre bonificate, ecco, si diffuse molto anche in Polesine, per cui il granaio di Venezia diventa il Polesine. E più tardi un'altra granaglia che viene introdotta successivamente è il sorgo turco, o grano turco, ma chiamato sorgo turco perché era coltivato da Venezia e portato in Italia dopo che era arrivato in Europa
dall'America,
portato dall'America dagli spagnoli, ecco, e arrivò in Italia, si diffuse in Italia, e Venezia lo coltivava nei terre d'Orienti, dove veniva coltivato il sorgo, che era un mangime, un seme che veniva riservato per gli animali. Poi arrivò il mais, arrivò quello che chiamiamo oggi noi mais o grano turco, che fu chiamato turco perché era coltivato sempre in Oriente, ma aveva la caratteristica di essere grano turco.
Sorgo turco
che divenne base per l'alimentazione.
E quindi la polenta, quindi, diciamo?
Qui ancora, che diventa, arriva in Europa come mangime per gli animali. Come la patata nostrana, che arriva sempre dall'America, arriva in Italia e qui in Europa da noi, ecco, come mangime per gli animali. Perché fra l'altro la patata nostrana era considerata tossica. Dopo, per la fame eccetera, cominciarono i contadini a mangiare anche il materiale, anche il cibo degli animali, rubandolo agli animali, e ci si accorse che poi alla fine non era tanto tossica, anzi faceva bene, così come il sorgo turco, che poi ci si accorse che macinato in qualche maniera, rotto in qualche maniera, poteva dare l'uovo alla polenta, che diventa la base fondamentale col pane dell'alimentazione dei poveri, dei polesani in particolare.
Posso chiederti la differenza fra sorgo e grano turco? Mi viene in mente che nelle campagne, qualche anno fa ormai, adesso ci sono altre tecniche, si andava a togliere la sorgagna dal grano turco, che era una pianta che è infestante, insomma, no?
Sì.
Quindi sorgagna, sorgo, grano turco, qual è la differenza fra questi?
Beh, la sorgagna è una erba infestante, chiamata così forse perché nasceva nei campi di sorgo, ecco, ma non lo so, dico così tanto sì, perché posso intuitivamente, posso anche pensare così, ecco, però era un'erba infestante la sorgagna.
Il sorgo è un cereale
che cresce su una pianta verde, solida, lunga, alta, a volte si raccoglie in pannocchia. A volte la pianta conserva due pannocchie, e il sorgo che veniva coltivato in Polesine aveva due pannocchie all'epoca, e diventa praticamente la pianta più coltivata in Polesine negli anni nel 500, nel 600, ecco, perché alimenta tutta Venezia.
Il
grano turco, il cosiddetto nostro mais, quello che arriva dall'America, ecco, Io ne ho visti di diversi colori, nero, rosso, verde, giallo, celeste, rosa, di tutti i colori. Ecco, e sono variazioni, ecco, alcune destinate sicuramente all'alimentazione animale. Molti di queste pannocchie, di questi grani macinati, diventano anche alimenti per gli umani. E i contadini polesani vissero di polenta, anzi mangiavano solo polenta.
Tanto anzi, vero, li chiamavano i polentoni.
Noi siamo chiamati polentoni ancora adesso, ecco, e con la caratteristica che siamo lenti, che siamo calmi, che siamo...
Certo,
così,
danno un significato, eccetera, diverso.
Ecco, ma... i polentoni che non si arrabbiano mai, eccetera. Ma la polenta ha un potere organolettico e alimentare abbastanza, bisogna mangiare quintali per avere una forma. Però i contadini dovevano arrangiarsi
con, ecco, quello che avevano,
con quello che avevano, mangiavano, ecco, tanto è vero che si ammalavano di pellagra all'inizio del secolo, la pelle agra, perché senza proteine, senza così, la pelle si seccava e quindi si rompeva e quindi diventava una malattia.
E tanto, quando uno è un po' pigro, si diceva peagroso,
si perdeva le forze e ci si ammalava, insomma, ecco. Tanto è vero che all'inizio del Novecento, proprio per iniziativa di un polesando acquisito, il dottor Badalone del 300, ecco, una volta che Badalone arrivò in Parlamento, propose l'inchiesta sulla pellagra alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e venne fuori proprio che la pellagra era data dal fatto che si mangiava troppa polenta e si mangiava nient'altro. E quando era l'alternativa della polenta, era l'erba. Le erbe. Che le donne andavano a raccogliere in campagna, di scontom via dal padrone, perché il padrone non voleva che si andasse.
Allora erano buone? Perché non c'erano veleni, non trattamenti?
Ma anche adesso sono buone, perché crescono sui luoghi che non sono contaminati. E comunque la natura ha dei filtri fantastici e meravigliosi, per cui anche se cresce un'erba dentro qualcosa di contaminato, in genere l'erba non è contaminata. Pensate a quante rosole si sono mangiate nelle epoche passate, a quanti bruciaoci si sono mangiate nelle... Cosa sono le rosole? Ecco, c'è il Nazareno che mi guarda male.
Le erbette, chiamo,
no,
io.
Le rosole.
Erosole.
Le rosole sono il papavero allo stato primo vegetativo, proprio in questa stagione, adesso quando inizia la stagione buona, uh-huh, e la prima pianta a venire fuori e essere raccolta a quell'epoca erano proprio le rosole, che erano ancora tenere e dolci, perché erano mitigate dal ghiaccio, ecco, sono ancora sotto il ghiaccio, perché dopo, vegetando, diventa papavero e diventa amaro, diventa disgustoso e non si può più mangiare. La rosola è la pianta iniziale del papavero. E il brusaocio è il rosolaccio. È il rosolaccio, quello che fa in primavera e per tutta l'estate, poi quel fiore composito giallo che si trova nei campi. Si mangiava la potagrassa, ad esempio, la potagrassa, che era un'erba detta anche radicina, ecco. Si mangiava le foglie della bardana, ad esempio, quella che chiamiamo grappellana in dialetto, è quella pianta che cresce selvatica e che fa dei frutti con i ganci, con i ganci, per cui quando passa un animale o quando passa anche uno vestito di stoffa
resta impigliato.
Sono le cosiddette grappelle. E la bardana, le foglie sono buone da mangiare. Ecco, non so, Io ne registro una quarantina, ma saranno 200 le erbe che qui da noi si, di più anche, le erbe che qui da noi si mangiavano o crude o cotte.
Quindi una volta si andava anche a raccogliere,
si,
no?
Andava, campo. Si andava a raccogliere, i ragazzini e le donne, i bambini e le donne andavano a raccogliere le erbe nel campo, e quelle erbe, non so, adesso era venuto in moda qualche tempo fa il risotto con le cime di ortica.
Sì, sì, sì.
Ecco, e l'ortica cotta diventa una buona verdura, la cima di ortica. Ecco, diventa una buona verdura. Ma ad esempio ho scoperto che anche il farinello era buono da mangiare, anche la pimpinella.
La pimpinella?
L'anisio, l'anice, ah, l'erba di anice. Anche il medico maestro, che è una pianta, adesso non mi viene in mente l'italiano, è la pianta che si trova lungo le strade.
Ormai queste sono piante dimenticate perché
sono piante alimentari
dimenticate perché magari hanno uno scarso valore commerciale, non le trovi nel negozio, men che meno nel supermercato dove si trovano prodotti standard. E dunque è importante questa storia, è interessante questo elenco di cibi e di piante che ci stai facendo.
Una pianta che è molto popolare adesso anche, si sente, è il bruscandolo.
Bruscandolo, sì.
Che è la cima del lupolo selvatico. Mm-hmm. Ecco, dà delle pietanze meravigliose, solo che adesso sono diventate anche molto costose perché sono i grandi ristoranti che fanno queste... Mm-hmm. Che fanno ste...
Quindi diventano ricette?
Sono ricette, è facilissimo fare un risotto di bruscandolo. Ve lo spiego.
Dai.
In 2-4, diciamo, si fa un soffritto, si cuoce il bruscandolo, si scotta un bruscandolo fuori in acqua.
Da solo.
Poi si fa un soffritto di. Il solito soffritto con la cipolla, con l'aglio, con gli aromi, con gli odori. E una volta che è finito il soffritto, si butta il bruscandolo dentro, quello scottato, tagliato naturalmente, e fatto cuocere, portato quasi a cottura. Mm. A questo punto si butta il riso dentro e si porta a cottura il riso. State attenti a non metterne tanto perché altrimenti prevale l'odore dell'erba piuttosto che l'odore del riso. Mm. Ecco. La frittata di bruscandolo, anche questa si fa in questa maniera, cioè la bruscandolo, cioè si cuoce il bruscandolo, si porta a cottura, si taglia e poi si mischia con l'uovo e si porta e si forma una specie di pastella. Ecco, di uovo e di bruscandolo, facilissimo da fare. L'uovo c'era nelle famiglie contadine.
Quindi un piatto povero che diventa ricco.
Ecco. Si mangiava ad esempio la polenta in fasolà fa parte della tradizione, è la festa per ricordare i morti.
Per i morti, vero? Anche morti. Poi in favà?
La polenta con i fagioli e la polenta con le fave è un dolce che si fa nella notte dei morti, il 2 novembre, dall'1 al 2 novembre. La tradizione voleva che le contadine facessero la polenta in fasolà e in favà e non nessuno la toccasse, la mettevano la sera dell'1 verso il 2 e la mettevano sulla finestra aspettando l'arrivo delle anime che dovevano arrivare il giorno 2. Le anime dei defunti della famiglia che dovevano girare il giorno 2, per cui io che avevo mia mamma che ci credeva, il 2 di novembre dovevo alzarmi alle 5 del mattino, quando si andava a scuola, ecco, era il momento che potevo anche stare a letto, e no, mia mamma mi faceva alzare alle 2 del mattino perché bisognava lasciare il letto caldo alle anime dei morti che ritornavano nella loro casa e venivano a dormire e venivano a mangiare. E il bello è che la polenta si trovava sbocconcellata la mattina.
E cosa succedeva?
Erano i topi. Erano i topi, però erano stati morti. Poi quella polenta lì veniva naturalmente scaldata,
andava buttata via.
No, per carità, non è buttata via niente. E si mangiava in famiglia, ma era legata alla tradizione, della festa dei morti, capito? E i fasoli in potaccini, ad esempio, famosi i fasoli in potaccini sono diventati tipici.
Ma anche
classici.
I nostri giorni sono
anche
diventati di moda.
Anche i nostri giorni si trovano, se tu li ordini, si trovano nei grandi ristoranti i fasoli in potaccini.
O se no a casa mia.
Bisogna ordinare.
Ecco, Carlo Nazareno.
Oppure anche a casa mia, che li so fare anche bene. Anzi, la sera andremo a cena insieme e vi invito a mangiare i fasoli in potaccini.
Guarda, questa cosa l'hai detta davanti al nostro pubblico, ormai
è un
ormai
impegno.
È fatta,
eh? Ecco, i fasoli in potaccini sono cibi.
Magari con un cotechino vicino.
Un tipico cibo che si faceva normalmente, specialmente in questo periodo fra novembre e gennaio, erano i marafanti.
Ah, i marafanti. Ecco, io ho sempre sentito parlarne, ma non ho mai saputo esattamente che cosa fosse.
I marafanti erano una minestra fatta con la farina di polenta. E fatta con il brodo in cui era stato bollito un osso di maiale. Capito?
Sì.
Si faceva il brodo con un osso di maiale o con uno zampino di maiale, con una parte del maiale.
Una parte del maiale.
Di quelle che di solito non vengono usate molto, perché vengono, a parte che il maiale poi è stato una risorsa per il contadino di quell'epoca. Mm-hmm. Anzi, proprio se mancava il maiale, voleva dire che se una famiglia non riusciva a levare il maiale, vuol dire che era una famiglia di quelle.
Miseria nera,
proprio di diseredate che non facevano fatica.
Era il minimo e necessario
il
per
minimo
vivere.
Necessario di procacciare un po' di proteine, specialmente nel periodo invernale, che erano inverni tremendi all'epoca, sia perché si era poco riparati, sia perché non c'era
il freddo, era freddo proprio.
Non c'erano cibi che scaldavano, insomma. Mm-hmm. Cosa vuoi che ti scaldi la polenta? Ecco, capito? E allora il maiale era una risorsa, perché del maiale non si buttava assolutamente niente.
Quindi la pinza onta, scusa?
La pinza onta era un cibo fatto con i ciccioli di maiale, un dolce salato si chiamerebbe oggi. So fare anche questo bene. Vi invito.
I ciccioli cosa sarebbero del maiale?
I ciccioli sono i residui, no? La parte magra della parte grassa. Uh-huh. Perché la parte grassa dei maiali, quella che non si poteva conservare per fare i salami, per fare le bistecche, per fare, che so io, tutte le parti del maiale. Ecco, quelle cose lì, quelle parti lì, venivano stagliuzzate, bollite, e per cui con la bollitura si scioglieva il grasso che c'era, e da questa bollitura il grasso diventava strutto, che veniva adoperato per conservare nelle olle di terracotta, e anche i salami, specialmente i cotechini. I cotechini venivano messi nelle olle di terracotta coperte con questo strutto ricavato dalla bollitura di queste, ecco, il residuo magro, diciamo, perché nel grasso che veniva bollito c'erano sempre delle parti di magro, ecco, queste parti di magro diventavano le ciccioli.
Sempre dal detto che non si butta via niente.
E che tutto viene riciclato. Viene riciclato e riusato, e diventava un dolce salato. Ecco, un dolce salato molto buono.
Buono.
Ecco, molto buono, perché è facile anche fare, un po' di polenta, un po' di lievito, e poi i ciccioli mischiati insieme e poi messi al forno.
Serviva molto il focolaio?
Messi al forno e venivano cotte. Non c'erano i forni che abbiamo oggi noi elettrici e tutte le diavolerie moderne che abbiamo oggi. Ecco, e veniva usato il focolaio. Non c'era neanche la cucina economica. Veniva
è arrivata
usato,
dopo.
È arrivata dopo la cosiddetta cucina economica ed era anche appannaggio delle famiglie più ricche, specialmente dei padroni delle terre attorno. Ecco, e veniva usato, veniva cotto questi dolci come le brazzadelle, come che le altri dolci che venivano fatte, venivano cotte le patate arrostite, eccetera, venivano cotte tutte sul coperti da un coperchio che si chiamava la. Si chiamava il quercio da patate,
uh-huh.
Ecco, e c'era in tutte le famiglie, venivano poste sotto questo coperchio rovesciato, che era una specie di pentola rovesciata, ecco, e sopra veniva fatto ardere il fuoco del focolare, per cui il fuoco scaldava anche sotto e cucinava i cibi sotto. Ecco, e da sotto ogni tanto uscivano degli odori fantastici
e tutti lì attorno
aspettare che si cuocesse tutto e che si preparava per fare festa in attesa appunto della pizza onda che doveva uscire o delle patate americane, patate nostrane. Le patate nostrane arrivano in Europa come le patate americane arrivano in Europa dopo la scoperta dell'America, perché sono di origine americana, e come ho detto poco fa, le patate nostrane non erano considerate edibili, insomma, non erano considerate, ecco. Mentre le patate americane furono subito riconosciute. Curiosità: la prima volta che viene coltivata la patata americana in Italia, sapete dove? Ad Anguillara Veneta.
Proprio qui vicino a noi?
Sì, signore.
Ma anche Valliera, mi pare, vicino ad Adria?
No,
zona.
Ti ho detto, la prima volta che viene coltivata la patata americana, e siamo già nel Settecento, giù di lì, ecco, è fatta nella comunità di Anguillara Veneta.
Quel terreno di sì, Anguillara sembra particolarmente sì, adatto anche al giorno d'oggi.
Ma la patata americana si adatta a tutto, è una radice, non è un tubero, la patata americana. È una radice, fa parte della famiglia delle convolvolacee. Mentre quelle la patata nostrana è della Solanum. Ecco. E viene coltivata lì e viene poi si diffuse un po' dappertutto, ce ne sono di anche qui di rosse, di nere, di gialle, di celesti, di rosa,
ma anche di dolci diversi, o di meno dolci,
dolci di meno dolci. Si può mangiare la patata americana anche affettata come insalata cruda.
Arrosta ancora meglio.
Arrosta, specialmente se è arrosta e grossa e arrostita, prende un nome strano,
cioè?
Si chiama Anaramuta,
come no, certo,
cioè, assomiglia molto,
sì,
vero?
Mi ricordo ancora
e veniva cotta anche qui a Rovigo, mi ricordo che c'era un fruttivendolo in inverno,
sì,
ecco, che coceva le patate, quelle grosse, ecco, le Anaramute,
in via 10 luglio.
Anaramuta, no, era in Corso del Popolo. Il Corso del Popolo
vicino a passare a Palazzo Angeli,
e da Giannino
vicino a Palazzo Angeli
Giannino,
era una fontana lì,
sì, come no?
Sì, vicino al Diurno,
sì, c'era, sì, c'era. Andavo lì da bambino
e c'era un personaggio ambulante che le vendeva specialmente in inverno e si chiamava Picciaccia. Il Picciaccia, che era di, mi pare, di Grignano, poi di originale Picciaccia. Poco fa si diceva appunto che qualsiasi prodotto della terra poteva essere usato come alimento, no? Ecco, io vi voglio parlare di un di un frutto e di un'erba che non conosciamo più e che pure erano molto noti e molto usati a un tempo.
Erbe e frutti dimenticati, eh?
Sì. Non so se avete sentito mai parlare del trigolo.
No.
Il trigolo era una castagna, però una castagna di palustre, una castagna frutto di una pianta palustre della Trapanatans, e che cresceva nei nostri canali, fossi, specialmente nei maceri da canapa. Ed era una castagna, la strana forma, che il popolo, per la strana forma appunto, la chiamava scorreggia del diavolo. Ed era formata da due parti che si incastravano, e incastrandosi davano origine a un frutto.
Ma era molto rara?
No, era comunissima. Ecco, che aveva 4-5 punti che terribili, terribili. Era tossica cruda. E molto buona da mangiare cotta. Difatti, da ragazzino, io quando andavo a fare le mie lezioni di nuoto, la mia piscina è stata il Canal Bianco. Non c'erano le piscine come
allora,
oggi.
Allora, per tanti, ecco, il Canal Bianco.
Una volta d'estate, per prendere un fiale fresco, e si andava a bagnarsi in Canal Bianco. Si andava nella Resinella, che c'era qui a Rovigo, si andava nel
Ceresolo,
ma si andava anche nei maceri, che
anche
erano
nei fossi
dove c'era acqua, perché dove l'acqua era tutta pulita. Certo. Si andava addirittura a bere nelle acque, come certo. Fanno i cavalli.
Ma cos'è successo in questi decenni? Che adesso sono dei letamai questi
sì.
Questi fiumi, questi canali.
Si è trasformato tutto, si è trasformato il Canal Bianco, si chiamava Bianco perché c'era l'acqua pulita.
Limpida.
Io andavo a bere in Canal Bianco. Quando avevo sete andavo in Canal Bianco a bere.
Adesso è impensabile.
Fosse impensabile adesso, prendi
malattie.
Prendi un colpo nel giro di 2 giorni vai al creatore se bevi l'acqua adesso del Canal Bianco. Ecco, e l'acqua pulita così favoriva questa, anche la Trapanatans, anche questa scorrezza del diavolo, anche questo trigolo, che era una castagna molto comune, di origine palustre, maturava verso luglio, agosto, ecco, e quando io andavo a fare il bagno in Canal Bianco, quando avevo fame andavo a cercare queste castagne lungo il fosso, e poi facevamo una buca nel terreno, accendeva un po' di fuoco, si scaldava e si mangiava questo. E viene fuori una specie di coso rotondo, il seme che c'è dentro è una cosa rotonda.
E si trova ancora
questa
pianta?
Adesso qui da noi non si trova più.
Cioè, scomparsa proprio, eliminata.
Io l'ho vista, e quella che ho a casa, che ne ho due a casa, io, me le ha date un barcaiolo dei laghetti di Mantova. Sono andato a fare una gita a Mantova, io e mio amico eravamo lì, guardavamo le piante, le erbe che nascevano, e si parlava: questo qui è così, questo qui è cos'ha, questa caratteristica, quest'altra caratteristica, e abbiamo visto anche la pianta acquatica a fiore d'acqua, e non sapevamo dire, il contadino, il barcaiolo ci ha detto: ma quella lì è la castagna d'acqua, e così dicendo ha tirato fuori da un sacchetto che avevo, lui me ne ha date 7-8, adesso me ne sono rimasti 2. ecco, però li ho visti, sono andato ancora a Mantova a fare i giri e ho visto ancora la pianta, c'è ancora nei laghetti di Mantova. L'altra pianta che non si adopera più e che non si trova più è lo spunziolo.
E infatti, che cos'è? Prova a descriverlo.
Lo spunziolo è la morchella esculenta, è un fungo che assomiglia a una piccola spugna. Ed era buonissimo. E andare a spunzioli adesso vuol dire andare a fare un lavoro inutile, perché
non ne trovi più.
È raro trovarne, specialmente in novembre, che cresceva in novembre, credo, le stagioni umide di novembre, si trovava nei prati, nei campi, nei boschi, lungo le siepi, adesso non si trova più.
Questo è dovuto ai diserbanti, diciamo?
Probabilmente ai diserbanti, probabilmente a tutti, che so io, anche perché non vengono, non ci sono più siepi in giro. Ha bisogno di un habitat particolare, le siepi, il bosco, che so io, forse potrebbe essere presente fra la vegetazione selvatica che cresce adesso lungo i canali, lungo i fossi, lungo i fiumi, che non viene curata da nessuno, però probabilmente non si trova più, anche perché se c'è gli animali la fanno fuori subito, perché è un cibo molto. E si adoperava da noi lo spunziolo, fra le erbe lo scriziolo, tanto per ricordare, scriziolo, che oggi conosciamo come silene.
Ah, io non lo conosco.
Neanche io.
La silene è quell'erba che cresce selvatica lungo i fossi e che fa quel fiore a campanula. A campanula sembra carta pecora, fa delle campanule piccoline.
Sì.
Ecco, quella è, adesso quando inizia la stagione, quella è buonissima da mangiare. Somiglia forse di più che i bruscandoli. E anche quella io ho trovato, l'ho usata, non ce n'è tanta in giro, ecco, l'ho usata per fare la frittata, per fare il risotto di
Senti
scrizione.
Adriano, anche a conclusione di questo veloce presentazione che ci hai fatto di cibi e di piante, soprattutto usate per l'alimentazione nei decenni passati dei nostri nonni, progenitori, ecco, a conclusione vorrei chiederti se ci sono dei luoghi ancora in giro dove si possa mangiare una parte di questi cibi che ancora li presentino al ristorante, alla trattoria, non so.
Nei luoghi alla moda, io so che un tempo, ad esempio, specialmente per i turisti in estate, nei luoghi caratteristici, qua da noi, ecco, li offrono come curiosità. Come curiosità, sì, in qualche parte si fa ancora, se si dice, ecco, mi faccio un cibo tipico, ti preparano queste robe.
Quindi ce ne sono, insomma.
Sì, da qualche parte c'è ancora. Però, ad esempio, viene usato molto il bruscandolo, la cima di Ortica, ecco,
certo.
Le altre erbe non sono praticamente sconosciute. Lo scriziolo, ad esempio, è difficile da trovare, quindi non si va neanche.
Ma anche non hai tanta sostanza, diciamo.
No, è buonissimo.
Sì, ma nel senso non puoi produrre più di tanto.
No, ecco, adesso io ho visto in vendita anche le rosole sui banchi di verdura.
È vero, stagione. Certo.
Ecco, sono magari il prodotto di una raccolta fatta volontaria da qualcuno, dice, lo porto lì, mi dà qualcosa che poi il fruttivendolo vende col fiore in Grecia.
È una cosa rara, insomma.
Vende caro perché... Perché è una cosa rara.
Sai che in provincia di Ferrara, in un paese che adesso non ricordo quale, annualmente in estate si fa una festa dei frutti e delle piante dimenticate. E forse si parla anche di queste. Io credo che sarà così, sarà anche interessante visitarla. Quando ne sento pare voglio approfittare questa volta.
Vado a vederlo.
Andiamo insieme.
In fondo, io voglio parlare un po' del bevande. Come bevanda, i contadini avevano poco vino, perché quel poco vino che riuscivano a produrre lo vendevano subito.
Era prezioso, naturalmente.
Era prezioso, eccetera. Loro si tenevano le grappe.
Sì.
Oppure, diciamo così, le come si chiamano in italiano? I raspi spremuti. Ecco.
E si faceva?
E si faceva la cosiddetta graspia.
Una bevanda, praticamente.
E la graspia, che era una bevanda che aveva all'inizio sapevo un po' l'odore del vino, ma poi era semplicemente
acqua colorata
e poi perdeva il gusto che si aggiungeva acqua.
Perché si aggiungeva acqua e si sfilava acqua. L'acqua puliva queste raspe e quindi all'inizio aveva un po' il colore del
rimaneva
vino.
Un po' di colore.
E verso l'inverno, all'inizio, però arrivavano anche a marzo, da novembre. E dopo marciva tutto e buttavano via anche la botte, a volte. Ecco, allora si sostituiva, specialmente in estate, si sostituiva la bevanda, questa bevanda, con l'acqua insensia. L'acqua insensia, che non vuol dire l'acqua stupida, ma vuol dire acqua con un po' di essenza.
Insensia.
E se ce l'avevano ci mettevano un po' di anice, e se non ce l'avevano ci mettevano l'aceto.
Senti, allora quello che mi raccontava mio nonno, no, e che anzi me lo cantava, e Murinì andò in cantina a trarre anesetta,
era questa acqua insensia, questa acqua con essenza, ecco, che
aggiungevano
o l'anice se ce l'avevano, ma non tutti ce l'avevano, oppure
più facile l'aceto,
e condivano con l'aceto, lo rendevano un pochino asprigno con l'aceto, che poi le donne si portavano in campagna, e gli uomini che andavano in campagna, e si portavano in campagna in quei bottiglioni, in quelle bottiglie piene, fatte di rivestite di, non di paglia,
sì, i fiaschi
rivestiti con un rivestimento di selcioli, di selcioli o di
saggina anche,
no, salciolo è il salice giallo, è la stropa,
è stropa,
è stropa.
E facevano questi cose, e questo fiasco veniva posto immerso nell'acqua del fosso che c'era,
che rimanesse fresco.
L'ultima curiosità: si dice in giro che il vino è stato inventato da Noè, ed era protetto da Bacco.
Nella Bibbia, certo.
Nella Bibbia, così, ecco, è il primo che si è ubriacato, era stato Noè. E il primo viticoltore della storia era Noè. E non è vero.
E non è vero. E chi sarebbe?
Mica
allora?
Per mettere in dubbio la verità della Bibbia.
Ah, ecco.
Ma secondo la leggenda, secondo la storia raccontate qua, il primo viticoltore della storia è un musso. Un asino.
Ah sì?
L'asino di Noè.
Ah, l'asino, ecco, vedi dove hai imparato.
Il quale Noè, e se era andato via un giorno, aveva dovuto fare un viaggio, andare a trovare i parenti, e questo asino
aveva sete,
no? Questo asino si brucò tutti i pampini del vigneto di Noè, rendendolo arido praticamente, rompendo l'atmosfera di e quando Noè arrivò a casa, l'ira di Dio disse a quest'asino, tirò fuori, non bestemmiò perché era un santo, ma comunque ne disse di tutti i colori a questo, perché l'asino infingardo si era pappato tutto il grande vigneto che aveva Noè, e Noè ormai dice, ho perso tutto, basta, è finita. E invece in primavera il vigneto rifiorì più ampio e più bello,
più rigoglioso
di prima, e più fruttoso, pieno di uva. Ecco, per questo Noè poi passa alla storia come il primo viticoltore della storia.
Capito.
Perché si dice in campagna che più la rendi povera, più ti rende ricco la vite. E con questo aneddoto finiamo oggi, ecco, e ci rivedremo un'altra volta. Ecco,
grazie,
fammi povero che ti farò ricco.
grazie davvero perché sai mettere insieme racconti gustosi con delle storie sconosciute e misteriose per noi, ma che invece riguardano i nostri progenitori. Grazie Arnaldo di essere stato qui al microfono insieme a noi, grazie Adriano per tutto quanto, quello che ci racconta, vero Arnaldo?
Bravissimo, complimenti, lui non vuole, no, ma dobbiamo dire che Adriano veramente sei un cultore proprio della nostra civiltà polesana anche. No?
Io vi ringrazio dei vostri complimenti, ringrazio anche le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori per la pazienza che hanno di ascoltare queste bagatelle che stiamo raccontando qui, ecco, e spero che, non so,
di risentirci la prossima volta,
suscitano un po' di interesse, spero.
Esattamente,
spero di sì.
Speriamo di sì, davvero. Credo di sì. Grazie, avete ascoltato la Bissa Boa, ritorniamo la prossima settimana. Ciao a tutti.
La Bissa Boa!
La Bissa Boa!
La Bissa Boa!
Parlemo fia de n'antri.
Rubrica di storie,
di lingua,
tradizioni,
di curiosità del nostro Polesine.
Raccontate
la buona da
Adriano,
Arnaldo
e Nazareno.